I giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Ma quando vuoi, eh? No, si senta libero, si senta libero.
Tra l'altro, ti ha sentito giudicare anche sugli ascoltatori.
Va bene, dall'altra parte del microfono forse si pensa di stare ancora al bar a prendere il caffè, quindi inizio io la lettura delle prime pagine dei quotidiani. No, prego, prego, si accomodi.
Allora, dal Corriere della Sera di oggi si parla in apertura soprattutto delle riforme fiscali annunciate dal governo, uno dei temi forti della rassegna stampa di oggi, in particolare del redditometro cosiddetto. Sarebbe arrivato lo stop di Meloni, secondo il quotidiano di Via Solferino, l'annuncio dopo le polemiche, nessun grande fratello, non vessiamo la gente comune, soddisfatta Forza Italia. La Premier sospende il decreto, le opposizioni una figuraccia, via Giorgetti e Leo. E al netto, insomma, della specifico, della misura specifica, è evidente che dentro la maggioranza di governo ci siano anche delle forme di assestamento, diciamo, tra le varie componenti a poche settimane dal voto degli europei. Poche settimane dal voto degli europei che impegna i quotidiani. Il Corriere della Sera ospita in prima pagina un sondaggio che dalle quote, come si fa in questi casi, Fratelli d'Italia al 26,5%, il Partito Democratico sopra il 22%, salgono Forza Italia e Lega, cale il Movimento 5 Stelle, insomma, con tanto di grafico a bolla che rappresenta i consensi dei partiti in questo momento, se rilevati dal sondaggio, e quelli espressi nelle urne nell'ultima tornata europea. Quindi pagina principale dedicata alla politica interna. Sulla sinistra c'è un articolo che riguarda invece il riconoscimento dello Stato palestinese. L'Europa si spacca sul riconoscimento, Israele richiama gli ambasciatori. Ieri è successo che Spagna, Irlanda e Norvegia hanno finalmente riconosciuto formalmente lo Stato palestinese. Ovviamente il Corriere della Sera fa tutto tranne che esultare e ne parla soprattutto come di un problema per la coesione dell'Unione Europea, problema che evidentemente per il Corriere della Sera non è rappresentato dalla vendita di armi a Israele e dalle partnership con Israele, ma tant'è, andremo a vedere anche sugli altri giornali come viene raccontata questa vicenda. Poi ci sono alcune vicende di cronaca. Quella principale riguarda l'arresto ieri a Viterbo del boss curdo. Ci dice quella sera: armi, droga, omicidi, il super boss turco arrestato a Viterbo, i PM progettava attentati, boss della mafia turca Baris Boyun arrestato a Viterbo, con lui in manette 8 turchi che vivono in Italia, Svizzera, Turchia e Germania, traffico di armi e droga, i PM di Milano progettavano attentati. E c'è anche un aspetto sportivo nella prima pagina del Corriere della Sera. Noi saltiamo a pie pari, non guardiamo proprio cosa è successo a Dublino e
perché
andiamo avanti.
Successo?
Nulla, non c'è manco a Dublino niente proprio, e penso giochino a rugby. E passiamo alla Repubblica, che apre sempre su notizie di taglio economico che riguardano il paese, ma in realtà sul Fondo Monetario Internazionale, che avrebbe annunciato un allarme sui conti. Non so se gli allarmi si annunciano, però insomma ha fatto un allarme, non so qual è il verbo con cui si coniuga.
Non ti fare domande.
Fondo Monetario è allarmato sui conti pubblici italiani, fronte della finanza, i paletti del Fondo Monetario che gelano l'esecutivo, serve una manovra da 60 miliardi in due anni per sanare il bilancio, c'è accordo sulla fine del super bonus e sull'allungamento del PNRR, ma bisogna fermare tutte le misure in deficit. E anche sulla Prima Repubblica si parla di redditometro, marcia indietro del governo sulla pressione di Lega e Fratelli d'Italia. E la notizia ulteriore rispetto a quanto avevamo letto su Corriere della Sera, che accompagna questi titoli su Repubblica, è quella del sopralluogo fatto in Albania dai parlamentari del Partito Democratico nelle aree in cui dovrebbero crescere i luoghi di detenzione per migranti. Avrete seguito negli scorsi mesi gli annunci del governo sulla costruzione direttamente sul suolo albanese dei centri di espulsione. Ieri c'è stata questa visita dei parlamentari che hanno constatato che in realtà in questo momento sono aree investite soltanto da ruspe, tant'è che Repubblica oggi dice solo ruspe e deserto nei centri per migranti voluti da Meloni. Andremo a vedere meglio cosa racconta il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. C'è sulla spalla destra invece un approfondimento su quanto viene da dal Medio Oriente in qualche maniera, appunto la notizia abbiamo già dato, Spagna, Norvegia, Irlanda dicono sì alla Palestina, Repubblica non può fare a meno di accompagnarla a un articolo sulla brutalità di Hamas, si parla ancora degli ostaggi, quindi nessun tipo di complicità da parte nostra ovviamente sulla violenza sugli ostaggi o quanto dicendo, ma appare abbastanza strumentale l'affiancamento delle due notizie in prima di Repubblica di oggi. Un'altra notizia di cui si parla non poco sulla stampa nazionale è quella che arriva dal bradismo nei Campi Flegrei, sapete la zona a nord di Napoli dove ci sono state tutta una serie, uno sciame sismico direi si chiama, non lo so, comunque tante grandi piccole scosse che sono iniziate ad essere non così piccole, tanto che sono un paio di giorni almeno che la gente è costretta a dormire in macchina in strada, ne parla Repubblica in prima dicendoci il governo promette aiuti a chi lascia i Campi Flegrei, nuove scosse, diciamo la situazione è tutt'altro che serena da quelle parti. Io su indicazioni del co-conduttore faccio anche la stampa perché non vorrei mai trasgredire ai suoi desiderata e prima di passargli il microfono vi dico che per la stampa il titolo principale sono le dichiarazioni della Schlein, con Meloni e Le Pen i popolari tradiscono la UE, la Premier cancella il tour a Parigi e Berlino per evitare foto con Macron e Scholz, intervista alla leader del PD, voglio il faccia a faccia su scuola e sanità, idee forti, c'è sul quotidiano di Torino, Olimpiadi di Milano, l'ombra di Parentopoli, il braccio destro di Toti e il bancomat del partito, sono due vicende che riguardano corruzione e opere pubbliche, tra l'altro per quello che riguarda il porto di Genova e lo scandalo che ha investito il presidente della regione Ligure, alla fine di questa rassegna stampa manderemo in onda anche un approfondimento specifico in cui vogliamo ricostruire quanto è successo, vedremo dopo come lo racconta la stampa nell'edizione di oggi. Ovviamente anche sulla stampa le notizie riguardano le manovre economiche, centrodestra in tilt, reddito al metro sospeso, manovra nel mirino, sgravi fiscali e sanità, e è una notizia ben accompagnata da un approfondimento sull'evasione fiscale per macroarea in Italia, con dei numeri abbastanza difficili da interpretare, nel senso che sono molto aggregati, ma che rendono l'idea di un paese in cui soprattutto chi non è lavoratore dipendente riesce a evadere gran parte degli oneri fiscali. Infine, sia la Palestina Stato, l'Europa si spacca, se la pace non si fa alla procura dell'AIA, anche qua si tiene insieme il voto espresso ieri da Spagna, Norvegia e non mi ricordo, e Irlanda, con invece il pronunciamento della Corte dell'AIA, che in realtà più che di un pronunciamento si parla di una richiesta alla Corte dell'AIA, del Procuratore Generale, che ha annunciato che intende perseguire Netanyahu, il ministro della difesa israeliana, per crimini di guerra, tra l'altro facendo la stessa operazione speculare anche su alcuni dei dirigenti di Hamas. Direi che per quello che riguarda la prima della stampa io mi accontenterei, non mi pare ci sia granché in più da aggiungere, e ti passerei a questo punto il microfono.
E noi proseguiamo la lettura delle prime pagine di oggi con il Fatto Quotidiano, che dedica la prima a Cirielli di Fratelli d'Italia, che si fa la villa nel parco ma è illegale, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, vice ministro degli esteri bocciato dal Consiglio di Stato, sentenza oscurata, acquista una cascina per farne un villone in un'area vincolata, poi la batte e iniziò a costruire, il sito della corte omissa il nome, notizia che ovviamente insomma ci interessa il giusto. In taglio alto, Morvillo, Moria intoccabile, accuse PM contro la verità, con un comunicato del comando centrale i carabinieri rompono il protocollo e si schierano con il generale, parla il cognato di Falcone, questo sulla vicenda che nei giorni scorsi appunto avrebbe ha colpito Mori, ex generale dell'arma, che avrebbe avuto notizie delle stragi di cui ricorrono gli anniversari proprio in questi giorni all'inizio degli anni 90, non avrebbe fatto nulla in qualche modo per impedirle. L'arma dei carabinieri compatta ovviamente si schiera a difesa del generale. in taglio basso, Biden e Trump uniti contro l'AIA in difesa di Bibi, tre paesi UE sì alla Palestina. E ancora sulla spalla di sinistra il redditometro che era uno scherzo, il caso Forti, Tajani mente su Diliberto e incastra Giorgia, e ancora la reddito cittadinanza, ma che furbetti dell'RDC, vengono quasi tutti assolti. Questa la prima del Fatto Quotidiano. Noi passiamo al Domani, che invece dedica la il titolo principale a Toti. Per Toti 400.000 euro dal petroliere, i soldi spesi da Prada e a Saint-Tropez, oggi l'interlocutore del governatore che spera in una revoca degli arresti. La società Europam ha vinto appalti milionari con il comune di Genova e la regione, il tema di dismissione, inchiesta su Mori, e i carabinieri difendono il generale e aprono uno scontro con i magistrati di Firenze. Taglio basso, Meloni fa rimangiare all'euro il redditometro, la Premier cancella l'iniziativa, governa lo sbando sui conti, assente sull'evasione. C'è poi, ci sono i due editoriali sulla spalla di sinistra, Falcone la vittoria dell'antimafia ammaestrata, Attilio Bolzoni parla di un anniversario mesto, e invece Piero Ignazzi parla di giuste mosse di Schlein contro l'astensionismo, la campagna della leader, ma anche qui insomma ci interessa davvero davvero poco. Passiamo al Messaggero, che titola sul redditometro: stop di Meloni, la Premier vede Leo, decreto sospeso, nessun grande fratello, opposizione all'attacco, in arrivo una nuova norma e domani in CDM il salva casa dalla sanatoria fino a 10 miliardi. Anche qui tra l'altro c'è proprio un problema di nomenclatura su questo decreto di Salvini, che continua a essere chiamato piano casa, decreto casa, quando in realtà sostanzialmente è un decreto edilizia e di casa c'è veramente veramente poco, e soprattutto si parla solo di sanatorie e cose di questo genere, non c'è nessun intenzione di fare un vero piano casa come noi lo intendiamo rispetto agli investimenti in edilizia pubblica e simili. Ancora la foto di copertina del Messaggero dedicata al riconoscimento della Palestina, la UE si spacca il gelo degli USA, la foto è dedicata al video che il Messaggero definisce shock sulle soldatesse rapite e molestate da Hamas. La decisione di Spagna, Olanda e Norvegia di riconoscere lo Stato di Palestina è per Hamas il frutto della coraggiosa resistenza palestinese. Beh, poi ci sono le reazioni dell'Occidente che leggeremo più avanti. Io non so se dall'altra parte del tavolo siamo pronti con qualcos'altro. No, nulla, niente, allora vado avanti io. Quindi passiamo al Manifesto. Taglio alto, Stato di Palestina, il gesto simbolico, Spagna, Irlanda e Norvegia annunciano il pieno riconoscimento entro i confini del 67, una decisione storica ma che giustamente il Manifesto definisce per lo più simbolica. Irlanda, Spagna e Norvegia hanno annunciato il pieno riconoscimento dello Stato di Palestina entro i confini del 67. Tra l'altro insomma è veramente paradossale questa decisione, perché dei confini del 67 al momento non c'è praticamente più nulla in piedi, quindi sostanzialmente si sta riconoscendo un qualcosa che di fatto non esiste più già da decenni. È una mossa però insomma formale che questi paesi hanno ritenuto di voler fare. Si tratta insomma di questa pressione o presunta tale che alcuni paesi occidentali stanno cercando di fare su Israele, ma ripetiamo insomma, come tutte le iniziative che sono state intraprese fino adesso, soprattutto dalla diplomazia americana, si parla più di chiacchiere che non di altro. Certo, il gesto simbolico è sicuramente importante, ma poi all'atto pratico appunto non ci sono conseguenze di rilievo nell'immediato. La foto di copertina è dedicata a Marine Le Pen. Il Manifesto titola: in fondo a destra, i neonazi no, le destre europee hanno aspettato la vigilia delle elezioni per provare a rendersi presentabili. Grandi manovre nei due gruppi, conservatori e identitari, guidate dalle ambizioni di Le Pen, che vuole fare come Meloni. Salvini insegue, la maggioranza in Italia litiga. Questo si riferisce soprattutto allo scarico da parte di Le Pen e del gruppo Identità e Democrazia dell'AfD, di Alternative for Deutschland, dopo alcune dichiarazioni che hanno preso a pretesto, diciamo, alcune dichiarazioni di uno dei suoi leader rispetto al non rinnegare l'operato dell'SS, C'è ovviamente tutto un rimescolamento dentro a queste formazioni che appunto è probabilmente dettato anche da un ipotetico e possibile spartizione futura delle poltrone. Si stanno riposizionando un po' tutti, anche Le Pen, anche Salvini e Meloni, insomma, in competizione, guarda con interesse a quello che accade. C'è poi il riformista, redditometro, ovvero come complicarsi la vita inutilmente, scrive Sergio Talamo. Non solo Europa, 15 giorni al voto dei sindaci, Bassolino nel nostro 93 area di svolta, oggi molto molto meno. In taglio basso, Giovanni Falcone, il ricordo malato del magistrato. E ancora dagli esteri, il bluff di Putin, modificare i confini del Mar Baltico. Su questo c'è un approfondimento dalle pagine di Repubblica, che andremo a leggere dopo. E poi una notizia che non trova spazio sulle cronache locali, ma invece ha molto spazio soprattutto sui quotidiani esteri, ovvero l'annuncio di elezioni anticipate da parte del premier britannico Sunak per il 4 luglio, decisione a sorpresa perché erano previste, diciamo, per l'autunno. I Tory sono molto indietro nei sondaggi e quindi ci si sarebbe aspettati una presa di tempo da parte del premier Sunak, che invece ieri a sorpresa ha annunciato le elezioni tra meno di due mesi. Quando sono le 8:22, io a questo punto prenderei una breve pausa musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa.
torniamo in diretta dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Stiamo dando uno sguardo alle prime pagine. Ci sono una serie di quotidiani che, come sapete, hanno un focus particolare sui temi che riguardano la giustizia. Abbiamo letto del Riformista e in scia del Riformista anche Il Dubbio e L'Unità nella nuova versione con Sansonetti di lettore. Titolano sull'anniversario di Capaci, più o meno con un taglio tra l'altro abbastanza sovrapponibile. Il Dubbio, il giornale delle Camere Penali Italiane, ci dice Capaci 32 anni fa. La strage, l'antimafia di potere ha tradito la rivoluzione di Falcone, il ricordo del giudice assassinato da Cosa Nostra non può diventare un esercizio di retorica, con tanto appunto di mezzo busto di Falcone che accompagna. E poi invece un articolo di Damiano Aliprandi, che è la firma, diciamo, principale del Dubbio. Io non so se addirittura ne è diventato anche il direttore. Comunque Damiano Aliprandi ci dice: tutte le bufale sul magistrato che combatté Cosa Nostra, si preoccupa di fare debunking, come dicono quelli bravi, sulla figura di Falcone come viene raccontata dai media. Vi dicevo, anche L'Unità parla di questo come titolo principale delle edizioni di oggi. Nell'anniversario della morte di Falcone, lo Stato mette nel mirino i suoi uomini, la prescrizione del generale Mori. Ora è un titolo a firma Piero Sansonetti. Al di là della vicenda della trattativa Stato-mafia, devo dire che questo spendersi in difesa di Mori, e considerando il personaggio di cui stiamo parlando, lascia comunque abbastanza perplessi, ma tant'è. Ci ha abituato spesso Sansonetti a essere più realista del re da questo punto di vista, in un garantismo che arriva anche a coprire responsabilità forse non penali ma sicuramente storiche di personaggi abbastanza inquietanti. C'è sull'Unità attenzione anche alla normativa che riguarda il salvataggio dei migranti in mare. Ora c'è una sentenza che dice soccorrere i naufraghi è sempre obbligatorio. Questa è una vicenda abbastanza importante che parte dal caso Juventa e che però in realtà gli altri quotidiani non mi sembra che raccontassero, se non altro non lo fanno nelle prime pagine di oggi. E oltre a questi quotidiani, appunto, che come dicevo hanno un focus sulla giustizia, l'altra prima pagina vi volevamo leggere prima di passare forse ai giornali di destra e poi agli esteri, è quella del Mattino, un'edizione che non leggiamo spesso, ma il Quotidiano di Napoli oggi titola con a caratteri cubitali: turismo, l'oro di Napoli, cambio di paradigma, ricchezza record, superati i mesi dello scudetto. E ci sembrava un titolo particolarmente significativo da leggere, un po' perché riprende un vecchio leitmotiv. Ricorderete quando l'allora presidente del Consiglio Renzi parlò del turismo come il petrolio italiano, un po' perché penso sia sotto gli occhi di tutti, pensiamo sia sotto gli occhi di tutti gli squilibri che anche a Napoli questo tipo di modello di accumulazione sta creando. L'idea che il giornale principale della città lo propagandi in maniera così didascalica ci sembrava particolarmente significativo. E tra l'altro ovviamente l'edizione di Napoli è significativa anche per quello che riguardano le notizie che arrivano invece dai Campi Flegrei, dalla zona nord della provincia e della periferia della città partenopea. Non sale l'allerta nei Campi Flegrei, Musumeci stoppa nuove costruzioni e aiuti ai privati. Non sale l'allerta è un riferimento a, sapete, tutte le gradazioni che fa la Protezione Civile sui gradi di preoccupazione che le scosse suggeriscono. Secondo il Mattino ancora non sarebbe scattato il livello superiore allerta, insomma la situazione è assolutamente molto molto inquietante e preoccupante, anche perché, come stanno denunciando a gran voce i comitati e le realtà di compagni e compagne nella zona, è una situazione chiara almeno dal 2017 per quello che riguardano gli allarmi degli scienziati, che il patrimonio edilizio e che soprattutto le case delle persone che abitano in quella parte di Napoli e della sua provincia non fossero adeguate e pronti a sostenere un rischio di questo tipo è denunciato e fronte di mobilitazione ormai da anni. Oggi ci sarà un'assemblea tra gli altri degli abitanti di Pozzuoli proprio per parlare di questo. Insomma, Al Mattino si limita a dire che è un problema di cattiva informazione per battere l'ansia. Questo è il commento di Antonio Pascale nella prima dell'edizione di oggi.
E noi passiamo invece all'Avvenire, che titola Mosca non si ferma e offensiva oltranza in Donbass per le truppe russe. Kharkiv sempre più vicina, l'avanzata peserà sul voto europeo e sul tavolo negoziale del summit in Svizzera. Doppio obiettivo per Putin: il fronte e la diplomazia, il Papa la guerra, è inganno e sconfitta. La foto di copertina è dedicata all'esodo dei palestinesi da Rafah. Israele prosegue nella striscia, trovata nuova fossa comune, l'esodo dei 300.000 da Rafah. almeno 300.000 palestinesi avrebbero lasciato Rafah, la città più meridionale della striscia, dopo l'evacuazione richiesta dall'esercito israeliano. L'allontanamento dei civili prelude all'offensiva, il cui obiettivo è stanare gli ultimi battaglioni di Hamas e uccidere Yahya Sinwar. Questa la foto di copertina di Avvenire. Taglio basso, si parla anche qui dei campi flegrei e della situazione che dicevamo poco fa, molto grave in quelle in quei luoghi, con le persone che abbandonano le proprie case per paura, e appunto la campagna di disinformazione che si fa su questa vicenda, per cui avrebbero torto in qualche modo gli abitanti a uscire dalle case perché non ci sarebbe nessun pericolo. Insomma, siamo veramente al paradosso. Passiamo ai giornali di destra brevemente. Partiamo dalla Verità, che titola: Sharia accolta nei documenti italiani. Contratti matrimoniali tra islamici registrati nei nostri comuni prevedono esplicitamente la possibilità della poligamia. Il marito mette nero su bianco anche la superiorità sulla moglie: lei può chiedere il divorzio solo in certe circostanze e con il suo permesso. Questo lo scoop della Verità, clamorosa scoperta di fuori dal coro, sottomissione in corso. Insomma, un titolo che definire islamofobo e razzista è probabilmente fargli anche un favore, quindi noi lo riportiamo così com'è, con poche parole di commento. Foto di copertina dedicata alla Meloni: caos redditometro, Meloni stoppa tutto. Passiamo al Giornale, anche qui Meloni spegne il redditometro. C'è stato anche un blitz di ultima generazione a uno spettacolo di Cruciani, le attiviste sul palco coccolate dalla sinistra, dice il buon Cruciati, ancora scurati, niente censura, Rai, questione di soldi. Libero invece dedica anche lui il titolo al redditometro. Giorgia smolta il redditometro, delusione per Visco e compagni, la premier stoppa le polemiche e sospende la misura violata dal vice ministro Leo. La foto di copertina è dedicata a Bortone, che ora rischierebbe, crolla il caso Scurati, il presidente soldi, nessuna censura, isteria tra i dem, dice Libero. E infine, per quanto riguarda i giornali di destra, Il Tempo, che anche qui titola sul redditometro, non lo diciamo, cioè, non andiamo oltre su questo perché l'abbiamo letto davvero tante volte. In taglio alto si parla della nostra città: poche aree, troppi mezzi, carichi e scarico e scarico, merci che mandano in tilt la capitale. E Sigismondo Valente ci parla di come Giulio Cesare risolse il problema. Correva l'anno 45 avanti Cristo, ma carri e bighe andavano a passo di lumaca tra le strette vie di una metropoli. Quello che Sigismondo Valente ci dice è che sostanzialmente dovremmo fare come fece Giulio Cesare, cioè non far parcheggiare bighe e carri sui marciapiedi della nostra città. Mi sembra, insomma, una prospettiva urbanistica assolutamente convincente. E a questo punto io terminerei qui la parte dedicata alle prime pagine dei quotidiani nostrani, un brevissimo stacco musicale e poi passiamo ai quotidiani esteri. 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, mattinata frizzante qui a Via dei Mosci 56.
Non capisco, cioè apri il microfono per sbottare da solo, cioè.
No, si figuri, io non mi permetterei mai, infatti torno subito serio e vado sulle prime pagine dei quotidiani esteri. Partiamo come di consueto da quelli made in US, dal Washington Post, che parla di un crescente isolamento di Israele in Europa, più supporto per lo Stato palestinese, dice William Bott. Buongiorno, insomma, vorremmo dire anche al Washington Post. Si parla di appunto un'opinione pubblica che ormai è apertamente schierata contro Israele, anche qui diciamo con qualche riserva sicuramente, però siamo più o meno d'accordo insomma con quello che dice il Washington Post. Si parla anche del riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di Spagna, Irlanda e Norvegia, l'abbiamo detto più e più volte. Si parla anche di gruppi di aiuto a Gaza che vedono i loro diritti umanitari erosi. Israele sta restringendo sempre più le possibilità anche per le organizzazioni umanitarie di accesso a Gaza e di assistenza insomma alla popolazione locale. E poi si parla di elezioni, in particolare si parla di Trump che sta puntando molto sulla vicenda dei migranti e su Biden che conferma 200 giudici, anche qui diciamo dipinta come manovra elettorale. Possiamo passare a questo punto al non possiamo passare da nessuna parte perché sta impazzendo tutto. Comunque passiamo al se ce la facciamo, no, non ce la facciamo, quindi andiamo direttamente al Jerusalem Post, quotidiano israeliano conservatore, che titola Israele richiama gli ambasciatori dopo il nuovo riconoscimento dello Stato di Israele di Palestina, Irlanda, Spagna, Norvegia. La decisione aiuterà all'avanzamento della pace e la soluzione dei due stati. Si parla anche di colonie, in particolare di colonie a Hebron, e di come ci sia diciamo si stiano riposizionando anche i politici che gestiscono i settlements, quindi appunto gli insediamenti a Hebron come parte del governo del deserto del Negev. Si parla anche di un resettling Gaza, quindi di un ripopolamento di Gaza. Se ne parla apertamente insomma dalla prima pagina del Jerusalem Post. Noi in qualche modo facciamo ancora fatica a capire come non si possa parlare di sostituzione etnica e di genocidio in quel di Gaza, quando qui insomma sulle prime pagine di uno dei principali quotidiani israeliani si parla appunto di ripopolamento, di reinsediamenti a Gaza. Ancora in taglio basso, l'IDF avanza dentro Gaza City, Rafah City. Sul Jerusalem Post ci sono ancora appunto queste foto dei militari israeliani che ci hanno rimesso la vita, e ancora il video degli ostaggi che è stato rilasciato da Hamas nella giornata di ieri, con le soldatesse rapite e umiliate all'interno del video, con appunto i corpi delle donne che continuano a essere utilizzati insomma come arma di guerra, e come soprattutto spettacolarizzazione del conflitto. Lo fa il Jerusalem Post, lo fanno anche diversi quotidiani nostrani. Passiamo quindi a Arez, che dedica la foto di copertina sempre a questo video. Sulla spalla di sinistra, Sinwar non vuole, i capi di Hamas, insomma PM e Sinwar, non vogliono un accordo con i termini attuali. Si parla anche del riconoscimento dello Stato palestinese, della Norvegia, della Spagna e dell'Irlanda, che secondo Arez, o meglio secondo il virgolettato di Arez, sarebbe nel migliore interesse di Israele. C'è anche un'intervista all'ambasciatrice irlandese che spiega perché l'Irlanda sta riconoscendo lo Stato di Palestina, in qualche modo appunto argomentando il fatto che non è un qualcosa che è in realtà nei pieni interessi di Israele, che promuove la soluzione su due stati, che vorrebbe promuovere anche una pace duratura nell'area. Giustamente l'ambasciatrice irlandese sottolinea il fatto che sia una decisione più formale che altro, ma tant'è, insomma, che questa cosa ha fatto parecchio irritare il governo israeliano, all'interno del quale ci sono anche sensibilità diverse ormai proprio sul proseguimento della guerra e soprattutto sul futuro dell'area. Arab News, il quotidiano saudita, dedica anche qui la foto di copertina al riconoscimento dello Stato palestinese. Si parla di una decisione storica e che, diciamo, secondo Arab News avrebbe un portato determinante nel prossimo futuro. Staremo a vedere, insomma, questo portato determinante è tutto da capire. Spalla di destra, Khamenei guida la preghiera per i funerali di Raisi. Questo sulla quanto sta avvenendo in questi giorni in Iran, più tardi lo approfondiremo. Sempre per quanto riguarda scenari bellici, dal China Daily si parla di Cina e si parla in particolare delle congratulazioni di Xi Jinping con il nuovo presidente vietnamita. Si parla di turismo, perché Xi fa il benvenuto ai turisti americani per vedere la vera Cina, ma soprattutto c'è una questione, insomma, che è scottante per quanto riguarda la Cina, perché proprio nella giornata di ieri sono iniziate esercitazioni militari molto pesanti intorno a Taiwan, c'è una tensione crescente, una delle questioni anche di tensione con gli Stati Uniti, oltre alla guerra commerciale sui supercomponenti e sui componenti dell'elettronica che si contendono sul mercato cinese e statunitense. Andiamo sui quotidiani europei, partiamo da quelli britannici. Appunto, c'è il Guardian titola il grande gioco d'azzardo di Sunak, che appunto, come dicevamo prima, ha convocato le elezioni anticipate per il 4 di luglio, nonostante i Tory siano estremamente indietro nei sondaggi. Comunque, insomma, ha preso questa decisione, ci sarà questa campagna elettorale lampo in un mese e mezzo. Sullo stesso tono l'Independent, che parla addirittura di Judgment Day per il 4 di luglio, evocando, insomma, l'anniversario dopo 14 anni di governo dei conservatori. Adesso si rischia un cambio della guardia. Sul Mundo, quotidiano spagnolo, si parla di Sanchez che si lancia contro Israele per frenare appunto la deriva bellicista in Europa. Anche sul País si dà, insomma, risalto alla decisione del governo spagnolo di riconoscere lo Stato di Palestina. Sul quotidiano invece tedesco Tagesspiegel si parla della questione AfD, della sua esclusione appunto dall'alleanza, dall'asse Le Pen-Salvini, le dichiarazioni di uno dei suoi leader rispetto all'ESS, insomma, e il fenomeno Alternative for Deutschland, che avrebbe, diciamo, si vedrebbe preclusi gli spazi politici in Europa, e è stato vietato anche di parlare a questo leader nel prossimo futuro. Comunque, manovre elettorali che sono tutte in corso, staremo a vedere come si concluderanno. Chiudiamo con Libération, quotidiano francese, che dedica la foto di copertina a Macron, e è un annuncio pubblico che ha fatto a Riunificate negli scorsi giorni per cercare di raffreddare uno sciopero molto importante che si prevede tra oggi e domani sui salari. Macron, che peraltro proprio in questi giorni si è recato personalmente in Nuova Caledonia, in uno di quelli che in Francia è chiamato territorio d'oltremare, che sono delle vere e proprie colonie che ancora la Francia si rivendica a pieno titolo. Ci sono state delle rivolte scoppiate nei giorni scorsi a seguito del dibattito in Francia su una legge che darebbe a migliaia di francesi residenti nell'arcipelago un maggiore potere nelle elezioni locali. Macron si è recato personalmente proprio in Nuova Caledonia dopo lo stato di emergenza, 3.000 agenti per la sicurezza, per reprimere, insomma, nel pieno una repressione totale, le rivolte scoppiate contro la riforma costituzionale voluta da Parigi. la solita retorica, insomma, ascoltiamo il dissenso, ma solo quello pacifico, non tollereremo nessun tipo di minaccia alla nostra democrazia, come la chiama Macron. Annuncia l'arrivo di 3.000 agenti nel paese e soprattutto annuncia che la Francia non ha nessuna intenzione di rinunciare ai propri territori d'oltremare e alle proprie colonie. 8.48, noi a questo punto 8.47, chiudiamo la parte relativa alle prime pagine anche dei quotidiani esteri, breve stacco musicale e poi torniamo in voce iniziando la lettura delle degli pagine interne dei quotidiani nostrani.
Questa è Radio Onda Rossa, manca una manciata di minuti alle 9 di mattina, stiamo leggendo i quotidiani di oggi, lo facciamo iniziando come spesso facciamo in questi mesi dalla Palestina, come abbiamo detto dando uno sguardo alle prime pagine. I giornali oggi parlano soprattutto del riconoscimento da parte di Norvegia, Spagna, Irlanda dello Stato palestinese. Noi vogliamo partire da un pezzo di Chiara Cruciati in prima del manifesto, che ci sembra dia una lettura molto molto interessante, che comunque vi suggeriamo poi di leggere nel completo. Noi leggiamo uno stralcio, il pezzo si intitola Quale soluzione senza liberazione è una trappola, e dice: ieri all'annuncio norvegese di riconoscimento dello Stato di Palestina in molti non hanno potuto fare a meno di notare che a rompere il ghiaccio sia stata Oslo, la città in cui nell'agosto del 1993 si conclusero gli accordi politici tra Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP, e lo Stato di Israele. Questo appunto è Chiara Cruciati in prima sul manifesto di oggi, in un pezzo che poi continua a pagina 8 e ci dice: meno di un mese dopo furono pubblicamente sanciti dalla stretta di mano di Yasser Arafat e Rabin a Camp David, l'intifada era agli sgoccioli, gli accordi di Oslo ne certificarono la fine, pochissimi all'epoca ne intuirono la trappola, a prevalere fu la gioia per l'inizio di un percorso che si immaginava irreversibile, cioè che lesse in quella stretta di mano una vittoria dell'intifada, ma dell'intifada fu la tomba, perché da Oslo non uscì che i palestinesi sognavano, non uscì quello che i palestinesi sognavano e sognano, non tanto uno Stato quanto la libertà, il diritto ad autodeterminarsi. È in questa chiave che andrebbe letta la decisione di Norvegia, Irlanda e Spagna. Devo dire che già da questo incipit si capisce abbastanza la posizione che Chiara Cruciati esprime, ci sembra un punto di vista interessante, anche perché il resto della stampa invece fa la cronaca delle reazioni dei vari stati, quanto è unita e quanto è divisa l'Unione Europea su questo tema. Forse occorre sottolineare anche che rispetto a Oslo non c'è neanche come posso dire, l'ambiguità sul fatto che una decisione di questo tipo possa inibire o rallentare la strage che sta commettendo Israele. Oslo, con tutti i limiti di quella cosa, è stato anche un periodo di sospensione delle attività militari, non degli insediamenti in Cisgiordania sicuramente, non della colonizzazione dei territori del 67, ma almeno delle operazioni militari. In questo caso devo dire è difficile aspettarsi che il voto di Spagna, Irlanda e Norvegia avrà un impatto diretto sulla vita delle palestinesi e dei palestinesi. Aspetto questo di come si vive in questo momento, in particolare a Rafa, di cui parla Michele Giorgio sempre sul manifesto, che ci racconta che i blindati sono dentro la città al sud della striscia di Gaza e che Hamas ha risposto. Si parla di Gallant, che ha dato ai coloni israeliani il via libera per entrare in un'area Cisgiordania palestinese sotto occupazione militare del 67, dove era stato dato loro ingresso dal piano del 2005, quindi parliamo addirittura del piano di Sharon, non è esattamente una colomba nel lessico giornalistico. Questo ha ulteriore dimostrazione che non c'è più nessun tipo di argine, di freno, di inibizione rispetto alla politica segregazionista e di apartheid che Israele porta avanti anche in Cisgiordania. Tra l'altro il ministro del governo israeliano accompagna questa decisione con delle dichiarazioni che fanno di riferimento direttamente alla Bibbia, al controllo ebraico sulla Giudea e la Samaria, garantisce la sicurezza. Queste insomma sono le dichiarazioni di Gallant, ci racconta Michele Giorgio, che danno un'idea anche della matrice di questo tipo di iniziative. Si parla poi appunto dell'offensiva israeliana a Gaza e poi il fatto che ieri 3 soldati sono stati uccisi in agguato di combattenti palestinesi. L'aviazione da parte sua riferisce di circa 130 obiettivi terroristici colpiti tra martedì e mercoledì a Jabalia, che se non ricordo male è uno dei campi profughi all'interno della striscia di Gaza. Una brigata di paracadutisti avrebbe ucciso 8 miliziani, mentre a Khan Yunis l'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso Ahmad al-Karrak, che aveva preso parte all'attacco del 7 ottobre nel sud di Israele. A questa notizia il portavoce dell'esercito aggiunge l'eliminazione di un gran numero di combattenti palestinesi. Purtroppo sappiamo che quando un portavoce dell'esercito israeliano parla dell'eliminazione di un gran numero di combattenti palestinesi, sta spesso in realtà parlando di l'eliminazione, cioè, ovvero l'assassinio indiscriminato di palestinesi, spesso sorpresi nelle loro case o in mezzo alla strada. Infine, ancora Michele Giorgio ci racconta che dentro questo scambio di raffiche e di uccisioni a Gaza c'è anche l'aspetto della comunicazione mediatica, perché ieri è stato divulgato un video che ritrae 5 donne soldato ostaggio di Hamas dal 7 ottobre. Il video è un montaggio delle immagini registrate nel giorno del 7 ottobre dalle bodycam dei miliziani. Le famiglie delle sequestrate chiedono che il governo riprenda subito i negoziati con Hamas. E tra l'altro, proprio sul dibattito interno in Israele, c'è un bel pezzo di Sara Parenzo sempre sul manifesto di oggi. Come spesso ci capita, facciamo quasi solo dal manifesto la cronaca della Palestina, perché è molto difficile leggere gli altri giornali. Comunque chiudiamo qua segnalandovi anche questo pezzo, perché il titolo è sulla società israeliana che fa i conti con i mandati d'arresto e si parla degli effetti sull'opinione pubblica israeliana delle decisioni, o meglio delle proposte di accusa per Netanyahu, il rischio che possa compattare tutto. Ma c'è un tema secondo noi rilevante, se la Parenzo pone, cioè sempre più sfumata la distinzione tra cittadini di Israele e ebrei, lo slittamento verso un governo che si identifica con la confessione delle persone che lo esprimono è sempre più forte. L'abbiamo visto anche nelle dichiarazioni di Gallante, che richiamano direttamente le regioni bibliche per giustificare la colonizzazione della terra di Palestina. Non è sicuramente una tendenza che inizia oggi, ma corre sempre più accelerata verso uno Stato che definire ancora l'unica democrazia del Medio Oriente è sempre più agghiacciante, sia per l'assaggio che sta facendo a Gaza, ma anche per questi aspetti.
E noi a questo punto passiamo rimaniamo sugli esteri e passiamo all'Iran, pagina 12 della Stampa. Hamas e Hezbollah rendono omaggio a Raisi, Hainieh e il numero 2 delle milizie libanesi Qassem a Teheran per i funerali del presidente iraniano Khamenei. Distruggeremo Israele. Centinaia di migliaia di persone erano presenti ieri a Teheran per il commiato al presidente Raisi. A presiedere la cerimonia dall'Università di Teheran l'Ayatollah Khamenei, la più alta carica del paese, che appunto poi, diciamo, per cui si sta anche approssimando la guerra di successione. In prima fila dinanzi alle bare erano schierate le autorità del paese, compreso il presidente pro tempore Mokhber, almeno una quarantina tra i presenti dignitari stranieri, presidente iracheno al-Sudani, l'emiro del Qatar Altani, presidente tunisino Sayed, vice premier pakistano, una delegazione di talebani tra i presenti, anche i rappresentanti di quello che la stampa definisce come i proxy di Teheran, ovvero Houthi, Hezbollah e Hamas, che aggiungiamo noi, insomma, si sono avvicinate molto a regioni di Teheran, soprattutto negli ultimi tempi, quando nell'area hanno cominciato a imperversare gruppi sunniti come Al-Qaeda e come l'ISIS. Una galassia, diciamo, molto composita, quella che ruota intorno a Teheran e che in questi giorni si sta stringendo, insomma, intorno alla morte del presidente Raisi. Vedremo, insomma, come poi come si sostanzierà questa fase post Raisi. Bisognerà capire, insomma, che forma prenderà la società la successione nella società iraniana. Su questo abbiamo fatto anche un approfondimento nella giornata di ieri, che trovate sul nostro sito www.ondarossa.info. Vi segnaliamo anche che a pagina 10 della stampa c'è una intervista a Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace. L'Iran è un barile esplosivo, può saltare in ogni momento. La premio Nobel per la pace, la morte del leader non cambierà nulla, lo scontro giovani anziani è per il potere, ma la pressione continua. Si parla, diciamo, l'intervistata non si aspetta che succeda sostanzialmente nulla, se non l'adempimento delle procedure, ovvero un passaggio di consegne abbastanza in linea con quella che era la politica di Raisi, che appunto, ricordiamo, è un personaggio ultraconservatore, che era successo invece al più che era succeduto al più moderato Rouhani, e che aveva portato, insomma, aveva guidato Israele anche in questa fase, e l'Iran in questa fase molto complessa di proteste negli ultimi mesi sul fronte interno e ovviamente nella complicata situazione di politica estera attuale. Sempre per quanto riguarda gli scenari di guerra globale, a pagina 12 della Repubblica c'è un approfondimento sulle dichiarazioni di ieri di Putin rispetto a un'ipotetica volontà di cambiare i confini marittimi nel Baltico, allarme dell'Unione Europea e della NATO, il documento poi tolto dal sito del governo, al via le esercitazioni nucleari, Gran Bretagna denuncia la Cina, vende armi alla Russia, quella che Repubblica definisce un nuovo capitolo della guerra ibrida da parte di Mosca, progetto di decreto preparato dal Ministero della Difesa, che è apparso martedì sul portale degli atti normativi russi. Si parla appunto di mettere in dubbio le mappe nautiche relative ai confini del Mar Baltico, che appunto ovviamente la Russia condivide con tanti paesi che si affacciano su quello specchio d'acqua, anche membri della NATO come appunto l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e da poco anche la Finlandia. Si parla appunto di questa mappa che era stata approvata nell'85, ma che non corrisponde all'attuale situazione geografica, un documento, insomma, che sembra più una provocazione che altro, ma che ha messo in allarme le diplomazie di tutto l'Occidente, soprattutto perché lontano dai riflettori, sostanzialmente sul piano militare la Russia sta continuando ad avanzare, l'Ucraina è in perenne difficoltà nonostante le generose largizioni sia in termini di soldi che in termini di armi da parte dell'Occidente, in particolare degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Insomma, probabilmente anche la diplomazia russa e Putin stanno preparando già per il futuro che seguirà questo conflitto. Attualmente comunque non c'è nessun tipo di presupposto per affermare che il conflitto sia in fase conclusiva. Ci sono ancora queste scaramucce che oltre che sul piano militare ci sono conflitti anche sul piano diplomatico e cibernetico. In questo caso appunto ha riguardato la rimessa in discussione o presunta tale dei confini sul Mar Baltico. 9:03 minuti primi, noi a questo punto ci prendiamo un breve stacco musicale e poi torniamo in voce con le altre notizie dai quotidiani di oggi.
In diretta, questi sono sempre gli 87 e 9 della Onda Rossa, 9:05 di mattina. Diamo uno sguardo ai giornali, passiamo alle vicende di politica interna, saltiamo in realtà a pie pari il commento alle manovre economiche del governo, un po' perché si parla principalmente di contrattazione di potere, cioè di norme ce ne sono in realtà poche, di decisioni anche qua pochissime, e stare appresso agli annunci della politica un po' complicato, un po' perché ci interessa il giusto. Vi volevamo dare invece un quadro di quanto si dicono oggi i giornali sull'inchiesta di Genova, perché oggi è il giorno dell'interrogatorio a Toti, che ce ne puoi fregare anche meno, ma c'è stata anche la revoca all'interdittiva Moncada, che è l'ex manager di Esselunga, che vuol dire che almeno secondo i magistrati c'è più di qualche elemento che suggerisce la sua colpevolezza. Un tema su cui oggi tornano diversi giornali. Il Secolo XIX, il giornale di Genova, ovviamente dedica a questo gran parte dell'edizione odierna e mette al centro il ruolo che hanno svolto anche fondazioni e comitati elettorali, che sono tipicamente in queste dinamiche il tramite tra chi c'ha i soldi e la politica per lo scambio di denaro. È successo anche questa volta, come era probabilmente molto facile aspettarsi ed ipotizzare da questo punto di vista. L'altra cosa secondo noi rilevante da raccontarvi su Genova è che in realtà tutto questo che abbiamo estremamente sintetizzato leggendo le edizioni di oggi del Secolo XIX, in realtà non sta mettendo in discussione più di tanto gli affari e le grandi opere previste, perché ieri è stato anche il giorno in cui Salvini ha ribadito che comunque sulla diga si andrà avanti, fondamentalmente non si ferma la grande opera principale, che poi era stato l'oggetto della dinamica corruttiva, non l'unico, perché ovviamente parliamo di una roba un pochino più strutturale e più grande, ma sicuramente uno degli interessi principali. E appunto è arrivato la dichiarazione del ministro competente, perché è il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha detto direttamente non si ferma nulla, nonostante appunto la situazione che vi raccontavamo. Lo racconta invece il Fatto Quotidiano, la strategia difensiva di Spinelli, che è il re del porto, così viene definito oggi dal quotidiano diretto da Peter Gomez, ex presidente del Genoa, self-made man, che negli anni 80 e 90 ha conquistato un posto in paradiso tra l'aristocrazia dell'imprenditoria delle vecchie famiglie genovesi, che da sempre controllavano il porto, prima dell'internazionalizzazione che negli ultimi 20 anni ha fatto affacciare sulle banchine di Genova anche le grandi multinazionali. Spinelli appunto in questo interlasso di tempo si era conquistato il suo spazio, anche corrompendo l'autorità portuale e il presidente della regione, questa è l'ipotesi. Secondo il Fatto Quotidiano starebbe puntando a farsi riconoscere come incapace di intendere e di volere per venirne fuori. Noi su questo tema, non tanto sulla perizia, sulla sua capacità di intendere e di volere, ma sul ruolo che ha avuto Spinelli in particolare, su quanto è stato scoperchiato dalle inchieste giudiziarie in queste ore sul sistema corruttivo che legava le grandi opere, l'edificazione di un supermercato come l'S Lunga e la gestione del porto. Abbiamo sentito Riccardo degli Innocenti, che scrive su Jacobin e Napoli e Monitor Italia su questi temi, in quella la rassegna stampa vi rimandiamo a un approfondimento sul tema. Cambiamo argomento, rimaniamo sugli interni, perché c'è un pezzo di Nuova Martini ancora sul Manifesto che parla del nuovo gruppo della polizia penitenziaria. Nascono i GIO, testo di Cuoio contro le rivolte. Siamo a pagina 4 del Manifesto e ci dice Eleonora Martini che questo gruppo è nato per serare le rivolte in carcere. Il gruppo di intervento operativo, sta per questo l'acronimo, creato come reparto specializzato della polizia penitenziaria, l'ha istituito il ministro Nordio con un decreto ministeriale del 14 maggio, anche se la pianificazione risale ai tempi della Cartabia. Il GIO, sullo stesso modello dei GOM, gruppo operativo mobile specializzato nella custodia dei reclusi di regime speciale, è articolato in uffici centrali territoriali alle dirette dipendenze del DAP. Insomma, il fatto che sia fatto direttamente sul modello del GOM credo che la dica lunga. Io non vi leggo tutto l'articolo per motivi di sintesi, ci premeva segnalarvelo perché ci sembra eloquente il fatto che, nonostante non si parli tantissimo delle rivolte in carcere del 2020, anzi in realtà molto poco, questo non vuol dire che la politica non se ne occupi, e anzi se ne occupa in termini repressivi in maniera molto puntuale, perché già era stata approvata la legge che istituisce lo specifico reato di rivolta carceraria. Adesso viene fatto anche un gruppo di polizia ad hoc proprio per fronteggiare questo tipo di situazioni. Direi che non servono ulteriori commenti da questo punto di vista. Infine, l'ultima notizia che vi volevamo dare in questa prima carrellata dalle pagine interne riguarda soprattutto quanto sta avvenendo a Napoli, nella zona nord di Napoli. Lo facciamo leggendo il Corriere della Sera, che ci dice a pagina 19: terremoto dal governo 500 milioni, aiuto a chi lascerà i campi flegrei. Il ministro Musumeci, chi ha scelto quella zona sapeva dei rischi, verifiche su 1200 case. Ci interessava leggervelo perché le dichiarazioni del ministro, che non avevamo fatto in tempo a commentare leggendo le prime, ci sembrano particolarmente eloquenti di un atteggiamento delle istituzioni che scaricano verso il basso le responsabilità, anche quelle di controllo del territorio che invece gli competerebbero, sulla qualità edilizia. Perché l'articolo del Corriere della Sera accompagna queste dichiarazioni invece con le foto e il racconto, anche se molto sintetico, delle mobilitazioni che gli abitanti stanno mettendo in campo. C'è un bel cartello che ritrae un manifestante a Pezzuoli col cartello stop affitti e stop mutui, che parla appunto della necessità che quella che è un'emergenza devastante per un territorio molto popoloso, al quale la densità edilizia è particolarmente alta venga accompagnato con misure almeno di natura economica, almeno di sostegno economico, visto che molto poco è stato fatto per la tutela di quel territorio.
E noi passiamo invece ad alcune notizie un po' a metà, diciamo, tra gli interni e gli esteri. Iniziamo dalle elezioni europee, perché ci sono diversi specchietti oggi su quasi tutti i giornali rispetto alla Trattati for Deutschland che è stata scaricata da Salvini e Le Pen, pagina 7 del Corriere. Salvini e Le Pen alzano il tiro, ma Tajani, anche lei è un problema, Lega e l'Assemblea Nazionale pensano a un intervento contro il gruppo tedesco prima del voto. Questo sempre su riposizionamenti elettorali pre-europee, con appunto ipotetiche alleanze tra i gruppi diciamo di destra e soprattutto tra i popolari i gruppi di destra più estrema. Un lavoro, diciamo, di cucitura su cui si stanno impegnando molto la Meloni piuttosto che Le Pen e anche Salvini su fronti diversi, e che però viene continuamente frenato anche dai popolari nostrani, appunto come Tajani. Su questo non ve lo leggiamo perché è molto lungo, ma c'è un bel approfondimento a pagina 8 del Domani che parla di sovranisti che emargono alla FD, lo schema di gioco delle destre, prima Le Pen e poi Salvini al traino si sono smarcati dagli scomodi alleati tedeschi, persino per Orban il partito era indigeribile, non è una rottura ma un'opportunità, scrive Francesca De Benedetti, che insomma mette in luce come AfD sia indifendibile persino per altre formazioni di estrema destra al pari, diciamo, di AfD, ma loro in qualche modo sono ancora più a destra, peraltro appunto sono ormai diciamo impresentabili anche sul piano interno, quindi probabilmente c'è anche un discorso elettorale per cui vengono scaricati, non solo perché sono, diciamo, moneta di scambio per alleanze con i popolari, ma anche perché a livello elettorale porterebbero poco. Per gli appassionati del genere come me, c'è anche una bellissima intervista a Elly Schlein a pagina 2 della Stampa. I popolari inseguono l'estrema destra di Meloni e Le Pen, così tradiscono l'Europa. Non lo leggo, insomma, perché so che in questa redazione non ci sono sensibilità come le mie sulla passione per le elezioni come quelle europee, ma insomma vi segnalo che c'è anche questo articolo. Sempre sul parliamo di PD, ma parliamo in un'altra, diciamo, veste. Pagina 17 di Repubblica si parla del bluff dei migranti sui migranti in Albania, di come il PD l'avrebbe in qualche modo svelato. Blitz di 4 deputati a Gjader, nell'area che avrebbe dovuto aspettare i richiedenti asilo, qui c'è un deserto, 800 milioni buttati su 70.000 metri quadri di area, c'è solo una ruspa lì dove doveva essere già realizzato un centro per ospitare i migranti. 265 sarebbero i giorni di lavori secondo la determina del Ministero della Difesa, che è stata approvata appunto qualche settimana fa. Il cantiere è un fantasma, diciamo, si parla appunto di questa esternalizzazione dell'accoglienza o presunta tale, di fatto è un'esternalizzazione della reclusione dei migranti e del loro respingimento. L'articolo ne fa tutto un discorso di cantieri, di ritardi, di lievitazione di costi e di come non ci sia nulla e di come questo cantiere non sia mai partito. Ovviamente da questi microfoni speriamo che questo cantiere non parta mai e che non vengano non ci sia mai la costruzione di questi lager a cielo aperto né sul nostro territorio né su altri territori né da nessuna parte, insomma, che proprio questa quest'idea di Fortezza Europa che ormai sta prendendo piede non solo nel nostro ma anche in diversi altri paesi, e che ci si debbano creare questi appunto avamposti su limiti esterni all'Europa per impedire direttamente l'accesso a questo continente, è un'idea completamente assurda e che purtroppo però sta diventando la base del cosiddetto diritto d'asilo a livello europeo. Chiudiamo anche questa carrellata con uno specchietto su Milano Cortina, sulle Olimpiadi invernali del 2026, pagina 12 del Fatto, perché ci sono delle indagini su un contratto da 176 milioni tra la Fondazione e Deloitte. L'indagine della Procura di Milano sulla Fondazione Milano Cortina che è presieduta dal presidente del CONI Giovanni Balagò. I PM ora indagano su 176 milioni di dollari tra la fondazione Deloitte USA, colosso della revisione contabile e della consulenza. Ci sarebbero stati, diciamo, dei problemi di corruzione e di tariffe gonfiate. Ricordiamo che ci sono diversi comitati che da anni protestano contro le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che sostanzialmente, come tutti i grandi eventi in questo paese, sono solo occasione di speculazione e di torte da spartire. In questo caso la procura sta attenzionando la fondazione ancora una volta, che peraltro era andata già a ribalta agli onori delle cronache qualche mese fa per ritardi nei lavori, per appunto commesse gonfiate e per strutture che erano state, per cui erano stati stanziati fondi e che non hanno mai visto la luce. 9 e 17 minuti i primi, noi a questo punto ci fermiamo ancora per un'ultima pausa musicale prima di passare alle cronache locali.
Torniamo in diretta agli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, andiamo verso la conclusione di questa rassegna stampa leggendo le cronache locali. In realtà leggendo in cronaca nazionale una notizia riguardo a Roma, cioè parliamo del Messaggero che parla della legge per Roma Capitale, la cosiddetta legge speciale per Roma. Roma Capitale si accelera in Consiglio dei Ministri prima dell'estate, vertice riservato a Palazzo Chigi tra la Premier, Tajani, Giorgetti e Calderoli. Per Fratelli d'Italia si riparte dalla proposta Barelli. Al Campidoglio i poteri di una regione. Sapete che questo è un tema che tiene banco da decenni su come dovrebbe essere inquadrato nell'ordinamento nazionale lo Statuto di Roma. In parte è relativo alle risorse economiche che lo Stato centrale trasferisce alla città, che sono proporzionalmente molto più basse di quelle delle altre capitali europee, e sono risorse che almeno nel discorso pubblico dovrebbero contribuire ai costi, ai cosiddetti extra costi che la città deve sostenere per ospitare le funzioni di capitale, dal trasporto pubblico alla polizia, alle sedi istituzionali, ovviamente, che la cui manutenzione è in parte competenza del comune, e in parte, oltre al discorso di risorse economiche, c'è anche proprio quello delle competenze legislative, c'è la possibilità di intervenire su temi come la sanità, i trasporti, l'istruzione secondaria, che sono di competenza della regione. Sembrerebbe, secondo il Messaggero, che si sia a un punto di svolta, è stato annunciato in realtà nelle ultime legislature a cadenza piuttosto regolare, quindi sospendiamo il giudizio, ma sicuramente è un elemento che fa riflettere anche rispetto alla sintonia che c'è tra l'amministrazione comunale attuale e il governo nazionale. Pensiamo agli interventi congiunti fatti nelle periferie, in particolare a Tor Bella Monaca nelle ultime settimane, ma pensiamo anche alla gestione delle grandi opere del Giubileo, che in parte potrebbe essere spiegata dal tentativo di trovare un accordo che oggi permetterebbe a questa amministrazione di lavorare con poteri ulteriori e più estesi, e però forse un domani permetterebbe a Rampelli, a chi per lui, a Fratelli d'Italia, di governare la città se fossero confermate le aspettative di voto che attualmente vengono divulgate dai sondaggi e dai giornali, con i poteri necessari a uscire da una lunga crisi che almeno dal Salva Roma, quindi dal 2012, limita fortemente la capacità di spesa, di investimento e quindi di governo della città romana. Ma lasciando perdere gli scenari futuribili di cui appunto questa riforma dell'ordinamento di Roma Capitale allude, le cronache locali invece parlano di una realtà molto più, come si può dire, cocente, non saprei qual è il termine giusto come descriverla, comunque molto più complicata la vita nella città. Ad esempio Repubblica oggi c'ha un focus su Corviale, lo intitola "Disagio delle periferie, lavori a terfermi, 9 mesi senza cantieri per il quarto piano simbolo della rinascita del quartiere, interventi che dovevano finire nel 2024, su 103 appartamenti previsti solo metà realizzati, vanno in avanti i lavori del PNRR". Come sapete il quarto piano era il piano intermedio del palazzo lungo 1 chilometro di Roma Ovest, che nel progetto originario avrebbe dovuto ospitare i famosi servizi e negozi che non sono mai arrivati, come non sono mai arrivati in molti dei quartieri della 167. Da qualche anno è stata prevista una riqualificazione che trasformerà finalmente quel piano in alloggi, che verranno assegnati in buona parte agli inquilini e alle inquiline che li abitano ormai da decenni, ma questo piano di riqualificazione è arenato e Repubblica oggi punta il dito sull'amministrazione regionale. Lo fa fare tra l'altro a Valeriani, che è l'ex assessore alla casa della Regione Lazio, uno insomma che di cantieri bloccati dell'Ater avrebbe ben di cui parlare, ma ovviamente lo sceglie di fare quando è all'opposizione, puntando il dito sull'attuale amministrazione regionale.
E noi restiamo su Repubblica e sempre sull'amministrazione regionale, perché si parla di legge sull'aborto. Pagina 7, la Giunta Rocca vuole i pro-life nei consultori, bocciata la mozione del PD che chiedeva di non farli entrare. Sabato manifestazione di protesta di non una di meno a Piazza Vittorio. Nel giorno in cui la 104 compie 46 anni, infuria la polemica, il Consiglio regionale del Lazio boccia la mozione che chiedeva la tutela dei consultori e il rifiuto del coinvolgimento dei pro-life. L'esito era scontato, la maggioranza di centrodestra non avrebbe mai approvato un atto proposto dal Partito Democratico su questo. Ricordiamo appunto l'appuntamento di questo sabato, ore 16 a Piazza Vittorio, contro il governo che apre le porte ai consultori, dei consultori a obiettori antiabortisti. Corteo sabato 25 maggio ore 16, Piazza Vittorio, Emanuele II, "Sul mio corpo decido io", corteo lanciato da Non Una di Meno Roma e Rete Nazionale Consultori e Consultorie. Nonostante il silenzio durante il Consiglio regionale, alla fine appunto la maggioranza ha deciso di non votare questo ordine del giorno, e sabato insomma sarà anche un'occasione per protestare contro questo atto della Giunta, ma in realtà la Giunta regionale va in realtà contro tutta la legge, contro l'atteggiamento del governo nazionale su questo. E chiudiamo con una notizia dalla cronaca di Roma del Messaggero. Amato, nuovo PG di procuratore generale, il processo non sia una pena, si è insediato ieri il nuovo procuratore generale nominato dal CSM ad aprile, classe 1960, è in magistratura da quasi 40 anni, papà è stato il mio faro. Questo è le prime parole di Giuseppe Amato, nuovo procuratore generale. Tra l'altro particolarmente delicato, visto che è al vertice dell'ufficio che autorizza le intercettazioni preventive dell'AISI. È un personaggio insomma che viene dopo l'incarico di procuratore capo di Bologna. È un profilo che l'ANM ha che il CSM ha nominato, secondo quanto scrive il Messaggero, per la sua esperienza ormai quarantennale, in magistratura dall'85, è stato alla procura di Massa, è passato come assistente al presidente della Corte Costituzionale Francesco Saia negli anni 90, si è fatto poi varie procure, Torino, ma anche appunto Bologna, dove è stato procuratore generale, adesso approda a Roma, peraltro in un momento particolarmente delicato della magistratura, con varie correnti interne che si fanno la guerra tra di loro. Amato l'ha spuntata ed è stato nominato procuratore generale della capitale. Insomma, staremo a vedere il suo operato nelle prossime settimane. 9 e 26 minuti primi, e voi siete sempre collegati e collegate con gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto andiamo a chiudere qui la rassegna stampa di oggi. Vi ricordiamo i contatti: è stato la procura di Massa, è passato come assistente al presidente della Corte Costituzionale Francesco Saia negli anni 90, si è fatto poi varie procure, Torino, ma anche appunto Bologna, dove è stato procuratore generale, adesso approda a Roma, peraltro in un momento particolarmente delicato della magistratura, con varie correnti interne che si fanno la guerra tra di loro. Amato l'ha spuntata ed è stato nominato procuratore generale della capitale. Insomma, staremo a vedere il suo operato nelle prossime settimane. 9 e 26 minuti primi, e voi siete sempre collegati e collegate con gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto andiamo a chiudere qui la rassegna stampa di oggi. Vi ricordiamo i contatti.